Lasciatemi leggere brevemente alcuni passaggi della Bibbia. Il primo è tratto dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 13, forse solo il versetto 5. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 13, versetto 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo vive in voi? È in voi? Quando ho letto questo versetto, sono stato colto da una profonda malinconia. Mettetevi alla prova, provate voi stessi alla luce della parola per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi per vedere se Gesù Cristo è veramente in voi. Fate la prova, sì, ma come dovremmo farla? Qual è il metro con cui misurarlo? Mi sono venuti in mente altri pensieri. Fate la prova su voi stessi per vedere se avete vissuto una vera conversione, una vera nuova nascita dall'acqua e dallo Spirito. Fate la prova su voi stessi per vedere se avete sperimentato un battesimo biblico. Si potrebbe continuare l'elenco. Fate voi stessi la prova per vedere se la vostra fede è biblica, se la testimonianza corrisponde alla realtà. Se noi che siamo diventati credenti abbiamo la conferma e la legittimazione divina che avevano i nostri fratelli e sorelle all'inizio. Mettetevi alla prova, provate voi stessi. Sì, provate voi stessi se Cristo dimora in noi. Penso alle parole del fratello Branham, che era solito fare dei paragoni. Era un uomo semplice che amava usare esempi pratici, soprattutto tratti dalla natura, perché erano quelli che gli riuscivano meglio, ma una cosa mi è rimasta particolarmente impressa. Egli disse: se lo spirito di Beethoven fosse in voi, fareste ciò che Beethoven ha fatto. Egli disse: se lo spirito di Shakespeare fosse in voi, fareste ciò che Shakespeare ha fatto, ha menzionato alcuni. E poi dice: se lo Spirito di Cristo è in voi, farete ciò che Cristo ha fatto, perché allora Cristo vive in voi. E Paolo l'ha detto: Cristo in noi, speranza della gloria. Poteva dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Possiamo dire a gloria di Dio che il fratello Branham è stato davvero unico nel suo genere. Non ho mai incontrato nessun altro che fino a oggi abbia fatto riferimento alla parola del Vangelo di Giovanni, l'abbia messa in pratica e l'abbia vissuta alla lettera. Giovanni 14, 12. Le opere che io ho fatto, anche voi le farete, ne farete di più grandi di queste. Fino a oggi non ho incontrato nessun evangelista che abbia preso questo passo della Bibbia e lo abbia visto adempiuto nella vita e nel ministero, tranne proprio nel ministero del fratello Branham. Ma bene, questo ormai è passato e non possiamo guardare sempre al passato e ringraziare Dio per questo. Siamo grati a Dio per questo, è vero, ma ora siamo chiamati ad agire. E c'è una splendida affermazione da qualche parte che dice che le cose che Dio fa attraverso un messaggero devono essere e saranno fatte dalla Chiesa che è pronta ad accogliere il messaggio divino. Lo stesso vale per Dio che ci dà un esempio, un modello, non solo perché ne siamo felici, anche questo, ma anche perché abbiamo un punto di riferimento per riconoscere ciò che Dio vuole fare attraverso i molti membri del corpo. Siamo onesti, se ci accontentiamo solo di ciò che Dio ha fatto attraverso uno strumento speciale, rimaniamo tutti insoddisfatti. Dobbiamo sperimentare che Dio può benedirci pienamente, Dio vuole benedirci. E questa parola che abbiamo letto qui serve a tutti noi come prova. Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Non un insegnamento, una conoscenza, ma Gesù Cristo, il risorto, che ha detto: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Che questo Signore risorto possa dimorare in noi con tutta la sua forza, con tutta la sua autorità, affinché questa autorità divina si manifesti attraverso il nostro ministero, affinché noi non abbiamo solo un messaggio divino, ma anche una forza divina. Non solo riconoscere il tempo in cui viviamo, ma anche contare sul fatto che il Signore confermerà la sua parola a coloro che credono in essa. Mettetevi alla prova. Devo affrontare la prova. Dobbiamo affrontare la prova. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Come possiamo farlo? C'è il meraviglioso mandato missionario ben noto a tutti, a coloro che credono, quelli che credono seguiranno questi segni miracolosi. Non siamo noi a rincorrere le cose, sono loro che ci seguono, perché Dio è con noi per confermare la sua parola. A coloro che credono seguiranno questi segni. Mettete la prova su voi stessi se avete questa fede che è stata trasmessa ai santi una volta per tutte, una fede vivente, una fede efficace, una parola vivente, una parola efficace. E vi dico come stanno le cose: non siamo del tutto soddisfatti con i nostri culti. Dio ci ha rivelato la sua parola, ci ha rivelato se stesso, ma ora vuole rivelarsi con la sua potenza a coloro che credono in Lui. Se qualcuno viene e chiede: credi che io sia salvato? O qualcun altro chiede: sei convinto che io sia battezzato con lo Spirito Santo? Sì, chi dovrebbe saperlo, un altro o tu personalmente? Se continuiamo a porci queste domande, significa che non abbiamo alcuna certezza, ma solo noi possiamo avere la certezza di quanto abbiamo sperimentato di Dio. Un altro non può averla, ecco perché questa parola seria. Esaminate per vedere se siete nella fede, esaminatevi. Lo abbiamo sentito nell'introduzione di Prima Giovanni 3, chi è nato da Dio e tutto ciò che viene detto lì. Ora tutto è diventato nuovo, il vecchio è passato, una nuova vita, un nuovo modo di pensare, una nuova strada, la strada con Dio. Tutto è diventato nuovo. Nessuna mescolanza, ma tutto è diventato nuovo. Sapete, abbiamo inviato i nostri manoscritti del libro Il cristianesimo tradizionale, probabilmente, se ho ben capito, a 11 case editrice, e tutte e 11 hanno rifiutato. Ma l'ultima casa editrice, una delle più conosciute del paese, Brockhaus, molto nota per fare i dizionari e così via. E poi ci viene detto cortesemente: le vostre argomentazioni sono così fondate biblicamente, così convincenti, che non si può dire nulla contro di esse, solo che ci manca in voi la riconciliazione con tutte le altre comunità di impronta cristiana. Sì, dov'è la riconciliazione? La luce e le tenebre devono riconciliarsi, il falso e il vero devono riconciliarsi. Lasciatevi riconciliare con Dio, non c'è altro modo. Dio ci ha dato la luce, ma poi ha separato la luce dalle tenebre. Non è una nostra decisione, è una decisione di Dio. Ora, persone come queste, di massima autorità, ci confermano che tutto ciò che è stato scritto è biblicamente giusto, ma manca lo spirito ecumenico, manca lo spirito del Concilio Vaticano II. Sì, ma dove ci sono questi spiriti non c'è lo spirito di Dio, e Dio ha separato la luce dalle tenebre. E quando egli fa luce, come alcuni fratelli citano la parola del profeta Zaccaria, ci sarà luce nel tempo della sera. Se Dio ha donato la luce, come ho appena detto, allora non perché sia nascosta sotto il tavolo, ma perché sia posta sul candelabro, affinché tutti coloro che entrano siano illuminati dalla luce divina. Il nostro fratello l'ha letto da Isaia 60. Alzati e risplendi, perché è giunta la tua luce. Dio ha passato oltre i tempi dell'ignoranza e ora comanda a tutti in ogni luogo di pentirsi, di sottomettersi alla parola di Dio e di accettare la correzione. Queste non sono decisioni nostre. Non viviamo più ai tempi di Moby, Sankey Finn e molti altri, fino a Winkleworth e alcuni altri. Viviamo alla fine dei tempi. Dio ha disposto che la luce, come è scritto in Proverbi 4, debba raggiungere il culmine del giorno. E se ora possiamo vedere e sperimentare questa piena luce alla fine, allora camminiamo in questa luce. E anche lì possiamo metterci alla prova per vedere se siamo aggiornati nel regno di Dio, se siamo rimasti fermi su certe cose senza andare avanti con il Signore e comprendere appieno il tempo e l'ora in cui viviamo, schierandoci completamente dalla parte di Dio e accettando tutto ciò che Egli ha preparato. Oggi ho letto brevemente l'accusa del nostro Signore in Luca 19, versetto 41. Allora rimproverò coloro che non credevano e disse loro che non avevano riconosciuto la visita che era venuta su di loro per grazia. Luca 19, versetto 41. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa. È venuto fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Ha operato, ha predicato ed era profondamente rattristato dal fatto che, nonostante tutte le attività religiose, gli occhi non vedevano e i cuori non accoglievano, come aveva detto il profeta Isaia. Con gli occhi vedenti non vedono e con le orecchie udenti non odono, perché Dio ha dato loro un cuore indurito. Il Signore vide queste persone che avrebbero dovuto conoscere la parola del Salmo non indurite i vostri cuori. Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ma hanno indurito i loro cuori quando hanno sentito la sua voce. È semplicemente molto importante che siamo colpiti dalla gravità di questo tempo fino a che ogni indifferenza termine, ci rendiamo davvero conto che il tempo è più grave che mai, e anche avanzato, così che possiamo davvero aspettarci gli ultimi eventi in un futuro molto prossimo. Qui il Signore, dopo aver pianto sulla città, dice nel versetto 42: o se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Che tragedia! Il Signore tra il suo popolo, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Se avessi riconosciuto questo tuo giorno, sì, questo è il nostro giorno, cantiamo nel cantico, questo è il giorno, un giorno speciale, ancora il giorno della grazia, il giorno della salvezza, ma comunque un momento speciale in questo giorno di grazia, nel giorno della salvezza in cui possiamo vivere, in cui Dio fa cose speciali. Poi, annunziando il giudizio, nel versetto 43 è scritto: poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Cari, c'è una grande differenza, come ha detto il nostro fratello, c'è una differenza tra un evangelista che viene e non predica il Vangelo, ma cerca di ottenere qualcosa con l'atmosfera che crea. E poi ci sono malati ovunque, chi non vorrebbe guarire. È molto raro incontrare persone che non vogliono guarire. Solo quando i predicatori riescono davvero a dire a queste povere persone: Dio ti ama e per questo ti ha dato la malattia, perché ti ama così tanto. Se le persone ci credono, allora, anche se difficilmente, allora può succedere che forse che comunque si piegano nella fede, anche se non è fede, è incredulità che viene messo in loro. Dio non punisce con il peccato, Dio non punisce con la malattia, entrambi sono il risultato della maledizione. Non ci sarebbero state né peccato né malattia né morte, e il Signore ha preso tutto su di sé. Ma chi non vorrebbe guarire? Chiedete a un cieco o uno che ha il cranco, qualunque cosa sia, tutti vogliono essere guariti, vero? Tutti vogliono stare meglio. Qui viene detto alla gente: perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Quando Dio parla e agisce, dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo ascoltare. Se non lo facciamo, e anche questo va detto chiaramente, allora il Signore ci lascerà andare, ci lascerà seguire le nostre strade. Ma solo se saremo in accordo con Lui arriveremo alla meta, e possiamo essere in accordo con Lui solo se crediamo in tutta la Sua parola, fino alle promesse per i nostri giorni, e aspettiamo che si realizzino. Egli era stato mandato alle pecore smarrite della casa di Israele, è venuto dai suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. e ha detto: non hai riconosciuto ciò che serve alla tua pace e non hai compreso i tuoi giorni o il tuo tempo. Per questo dice: verranno giorni su di te in cui nemmeno i nemici faranno ciò che devono fare. Cari miei cari, anche dopo il rapimento si avvererà che verrà un tempo di grande tribolazione, un tempo in cui saranno versate le coppe dell'ira di Dio, un tempo in cui gli uomini grideranno: rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'agnello. Un periodo di grave tribolazione si abbatterà su tutti coloro che non hanno riconosciuto il giorno misericordioso della visita di Dio. Possiamo essere credenti, possiamo essere proprietà del Signore, eppure, a meno che Dio non ci conceda la sua grazia, non potremo comprendere cosa significhi realmente essere figli di Dio che hanno il privilegio di vivere in questi giorni. Vorrei anche sottolineare il seguente punto. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova per vedere se avete riconosciuto i segni dei tempi. Verificate se vedete, riconoscete, credete e vivete le promesse per questi giorni. Mettetevi alla prova per vedere se avete riconosciuto la parte profetica della storia della salvezza che si sta svolgendo ora. Mettetevi alla prova per vedere se avete compreso che questo è il tempo della restaurazione di tutte le cose, secondo la parola che tutti conosciamo, tratta dal capitolo 3, versetto 19 a 21 degli Atti degli Apostoli. Qui ci è stato detto: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Prima il tempo del ristoro e poi il ritorno di Gesù Cristo. Prima la chiamata e la preparazione della sposa e poi la venuta dello sposo. Prima il compimento e il sigillo con lo Spirito Santo per il giorno della nostra redenzione del corpo e poi la nostra redenzione. E dobbiamo considerare l'ordine divino, sottometterci adesso e chiedere al Signore che tutte le cose seguano il loro corso secondo l'ordine divino. Volete tutti questo? Vogliamo che Dio agisca secondo il suo ordine, come ha dato nella parola che tutto debba avvenire. Qui sta scritto nel versetto 21, qui, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Cosa ci dice questo passo delle Scritture? Gesù attende in cielo fino al tempo del ristoro, fino al tempo della restaurazione di tutto ciò che Dio ha annunciato fin dai tempi antichi per bocca dei suoi santi profeti. Tutto deve essere ordinato divinamente. E come abbiamo già detto spesso, Elia ha ricostruito l'altare del Signore che era stato abbattuto in quel tempo. Da una parte i sacerdoti di Baal, dall'altra i sacerdoti di Asherah, e un uomo di Dio in mezzo a tutti loro. E il Signore gli fece sapere: ne ho ancora 7.000 che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. Non ho alcun desiderio di essere un profeta, non sono destinato a questo, ma ho un desiderio, desidero vedere con i miei occhi l'adempimento della parola degli apostoli e dei profeti, desidero che Dio mantenga la sua parola e le sue promesse, che posso vederlo con i miei occhi, desidero anche vivere un'esperienza come nel Monte Carmelo, in cui Dio prende la decisione, in cui Dio risponde, le persone non devono più indovinare cosa sia giusto o sbagliato, ma è Dio stesso a dare la conferma. Ogni volta che sono stato in Israele sul Monte Carmelo e ho visto la grande statua del profeta Elia con la spada in mano, mi sono commosso interiormente. Mi sono detto, Signore, puoi fare ancora una volta fare ciò che hai fatto allora. E non vogliamo in alcun modo dire nulla su alcuna religione. Tutti hanno il loro diritto di esistere, altrimenti non ci sarebbero. Non abbiamo nemmeno il diritto di schernire Satana. Potete leggerlo nel profeta Zaccaria. L'uomo di Dio disse, il Signore ti rimproveri. Non abbiamo alcun diritto di prendere in giro alcuna cosa, assolutamente no. Il nostro fratello ha detto che ogni Babbo Natale ha questa cosa in testa. E certo, il Papa ha quella cosa che gli spunta in testa. Non possiamo farci niente se lui deve svolgere questo ruolo. Lui stesso non può farci niente. È stato messo in questo ruolo e deve svolgerlo. Come noi siamo stati messi e posti nella nostra posizione da Dio, così tutto il resto, tutti i re, tutto ciò che appartiene al corso della fine dei tempi, tutto deve trovare il suo posto. E se volete, possiamo tranquillamente dirlo. Ci dispiace che anche questi ruoli debbano essere interpretati e che anche loro appartengono al corso della fine dei tempi. E se in Apocalisse 13:8 è scritto che egli sedurrà tutti i popoli e gli uomini sulla terra, tutti tranne quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato, allora deve farlo. Che posso farci io? Ma una cosa è certa, gli eletti non possono essere sedotti nell'errore, perché gli eletti sono stati predestinati da Dio prima della fondazione del mondo per essere trasformati a immagini di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono redenti dal sangue dell'agnello, nati di nuovo una speranza viva, portano in sé la vita e l'essenza di Gesù Cristo. E come abbiamo sentito, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato rivelato ciò che saremo. Non so se avete prestato davvero attenzione al versetto della prima lettera di Giovanni 3. Nel versetto 10, prima lettera di Giovanni, versetto 10, è scritto infatti: da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Potete leggere ciò che sta scritto prima e che sta scritto dopo. Qui ci viene parlato di due tipi di figli, i figli di Dio e i figli del diavolo. Sì, il diavolo ha dei figli, il diavolo ha dei figli. Qui ci viene parlato di due tipi di figli. Lo rileggo: da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Distinguere. Potete leggere la ben nota parabola del Signore in Matteo 13. Si parla di due tipi di semi e noi sappiamo che esistono due tipi di semi, ma il seme divino rimane nei figli di Dio. Anche questo lo abbiamo letto. In Matteo capitolo 13, versetto 39. Spero di trovarlo subito. Matteo 13, versetto, sì, forse già versetto 38. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Due semi diversi. E Dio lo ha fatto subito dopo il peccato originale, perché si trattava del seme del serpente che è entrato nella natura attraverso Caino. Io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Due semi diversi. E se lo trasferite nel Nuovo Testamento, allora si parla di Giuda, che era un figlio del diavolo o del maligno, secondo della traduzione. Satana era entrato in Giuda e quindi anche il tradimento e così via. Eccolo qui, due semi diversi. I figli di Dio non hanno nulla in comune con i figli di questo mondo. È come la luce e le tenebre, semplicemente separate da Dio. Intendo dire separate, è stato Dio a operare la separazione, non noi. Ora leggiamo qui in Giovanni 3, versetto 11, sì, forse anche la fine del versetto 10 è molto molto importante, forse anche la fine del versetto 9, perché lì si parla del seme. Prima Giovanni 3, versetto 9, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare. Quale seme rimane in lui? Il seme è la parola di Dio. Nell'uomo nato di nuovo rimane il seme divino della parola di Dio. E quando la parola è stata seminata in noi, facciamo come fece Maria. Meditiamo tutte queste parole nel nostro cuore. E come disse Davide, conservo la tua parola nel mio cuore, affinché non pecchi contro di te. Chi è nato da Dio, in lui rimane il seme divino, e il seme divino è la parola di Dio. Come noi, in quanto figli di Dio, siamo seme divino, così la parola è il seme divino che accogliamo in noi, e ogni seme produce secondo la sua specie. Sia lodato il nome del Signore. E di Cristo è detto, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Potete leggerlo negli ultimi versetti di Isaia 53. Lui era il seme che è venuto attraverso la donna. È così o no? Prima abbiamo parlato del seme. Da un punto di vista terreno, perdonate questa osservazione, ma il seme non viene mai dalla donna. Il seme viene sempre dall'uomo. Maria non aveva nulla. Dio ha messo in lei. Era Dio. La parola diventò carne. Si è fatto carne. Lei era il vaso. Lei non ha fatto nulla. È stato Dio a farlo. Colui che nascerà da te proviene dallo Spirito Santo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Semi divino, lui primogenito, noi semi divino come primogeniti. Continuo a leggere ancora una volta il versetto 10. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Esaminiamo anche noi stessi alla luce di queste parole per vedere se possiamo stare davanti a Dio quando qui è scritto come pure chi non ama suo fratello. Non mi è capitato già diverse volte di sentire persone pronunciare la parola amore ma senza avere l'amore nel cuore. Una volta ho dovuto dire a un fratello di cui sapevo bene che avrebbe preferito non vedermi, sapevo che non voleva vedermi. Io ho detto a questo fratello: fratello amato, ora che mi hai abbracciato, fammi vedere la tua mano destra per vedere se ci nascondi il pugnale con cui vorresti pugnalarmi. Esiste un amore ingannevole. Ti voglio bene, poi ti stringe forte tra le braccia e quasi senti che la pugnalata è molto potente. Qui ci viene detto: chiunque non ama suo fratello non è da Dio. Esaminiamo noi stessi per vedere come stiamo, dove abbiamo fallito, dove Dio deve ancora aiutarci, venirci incontro, darci forza affinché la situazione nella Chiesa possa davvero essere tale che non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma solo secondo lo Spirito, e che lo Spirito di Dio possa agire e governare nuovamente in mezzo a noi, nella nostra vita, nella Chiesa. Che non ci lamentiamo gli uni degli altri, come è scritto in Giacomo, perché il Signore è vicino, e che pratichiamo davvero l'amore come ci dice la parola di Dio, non per obbligo. Alle persone che si amano non c'è bisogno di dirlo, lo dimostrano con i fatti. Ai fratelli che si amano non c'è bisogno di dire dovresti amare tuo fratello. L'amore c'è automaticamente perché è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, e se non c'è significa che non è stato riversato dallo Spirito Santo. Anche questo è molto importante. L'amore non si può avere automaticamente, deve essere riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. E quando questo riversamento dello Spirito Santo ha avuto luogo, allora lo abbiamo e lo portiamo nei nostri cuori. Ora passiamo ai versetti 11 e 12. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, come ha amato Caino, non come Caino, che era dal maligno. Purtroppo non è scritto che è scritto figlio di Adamo, ma la parola di Dio è così come è scritto: non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Fin dall'inizio coloro che sono stati generati dallo Spirito non hanno mai odiato coloro che vivono nella carne, ma piuttosto il contrario. Ve lo leggo dalla lettera ai Galati 4, dovrebbe essere scritto ancora lì, il capitolo 4 della lettera ai Galati, che ci dice chiaramente dai versetti 28 al 30, Galati 4, 28 fino a 30. Ora, fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora. Cosa si può dire al riguardo? Ancora oggi, quasi 2000 anni dopo che Paolo scrisse queste parole, la situazione è esattamente la stessa di allora. Lo rileggo ancora una volta. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora. La parola di Dio è eterna, non si può dire allora era valida oggi no, allora era vera oggi no, è sempre vera. Ciò che Dio ha detto è valido per sempre. Qual era la differenza tra Isacco e Ismaele? Molto, molto semplice. Ismaele era un figlio generato naturalmente, senza alcuna promessa e senza tutto ciò che ne consegue. Ma Isacco era un figlio promesso. Quando Abramo aveva 75 anni, Dio gli fece la promessa che gli avrebbe dato un figlio. E Abramo credette a Dio, attese esattamente altri 25 anni e non si lasciò sviare dall'incredulità, ma rimase saldo nella promessa di Dio. Isacco, un figlio promesso, attraverso il quale si è adempiuta la promessa fatta ad Abramo. Qui Paolo scrive: ora fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa. Abbiamo creduto alle promesse di Dio per questo tempo e le vedremo realizzate. Non siamo stati generati secondo la carne, anche questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Questo può sembrare strano ad alcuni, ma è effettivamente scritto qui, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 12 e 13. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ci sono figli di Dio sulla terra, nati di nuovo dallo Spirito Santo, una stirpe divina, persone che hanno parte alla natura divina. E voi, cari, crediamo con tutto il cuore che ciò che conta è che l'uomo sia nato di nuovo a una speranza vivente. E se qualcuno pensa che sia sufficiente credere solo a ciò che Dio ha promesso, ciò è sufficiente solo se crediamo come dice la Scrittura. Dobbiamo credere a ciò che la Bibbia dice sulla nuova nascita. Dobbiamo credere e sperimentare ciò che dice sul battesimo dello Spirito. Tutto, e dobbiamo credere alla fine dei tempi, non solo una cosa, non deve mancare né essere tralasciato alcun anello dell'intera catena. Credere come dice la Scrittura, lasciarsi graziare da Dio e accogliere tutto in sé per essere così messi da Dio nella condizione di poterlo servire, di essere benedetti da Lui e di essere usati da Lui. Riassumiamo. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Come sta la nostra fede? Lo Spirito, cari amati fratelli e sorelle, è la nostra fede, come ha detto la Scrittura? Lo Spirito di Dio ha potuto operare in noi. Ci sono ancora promesse che si realizzeranno. Ci sono ancora promesse che devono trovare il compimento. Oso dire con fede, poiché Dio lo ha promesso, avverrà e la Chiesa sarà portata a quella condizione. E se per questo è necessaria ancora una breve prova e persecuzione, non importa, Dio saprà come portare la Chiesa dove vuole che sia, affinché non ci siano più litigi né nulla, ma un solo cuore e un'unica anima, benedetti da Dio, usati da Dio e messi a disposizione degli altri come benedizione. Mettiamoci alla prova oggi con sincerità e chiediamo a Dio di aiutarci in questo. Siamo saldi sulle fondamenta della fede biblica? Abbiamo già sperimentato ciò che Dio ha promesso ai credenti, ciò che ha prospettato a coloro che sono diventati credenti? L'abbiamo ricevuto, si è manifestato attraverso di noi. Esaminiamoci oggi davanti a Dio, come appariamo davanti a Lui nello specchio della parola, e chiediamogli di aiutarci ad andare avanti nella fede, a non arrenderci, a non dire: Signore, sì, mi manca ancora molto. Con questo non abbiamo fatto un favore né a Lui né a noi stessi. Pensiamo alla serata di ieri e lasciatemi leggere un passo della lettera ai Filippesi, capitolo 2. Ieri abbiamo letto dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1. Da Filippesi, capitolo 2, versetto 12. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Sia lodato il nome del Signore. Ieri abbiamo letto: colui che ha iniziato porterà a compimento per il giorno di Gesù Cristo. Qui leggiamo: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Egli ha operato in noi il volere, senza di Lui non avremmo potuto volere. Abbiamo potuto volere solo perché Lui ha voluto. Nessuno può venire a Lui se non lo attira il Padre, e chiunque viene a me io non lo respingerò. Egli ci prende per mano, ci accoglie. Qui ci viene detto: infatti è Dio. Amen. Non puoi farci niente se sei stato salvato, e nemmeno io. È la grazia di Dio e la misericordia di Dio. È elezione, è amore, è grazia. Sia lodato e glorificato il nome del Signore per l'amore che ci ha dimostrato. Infatti è Dio, non tu, non io. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Lasciate che agisca. E se oggi ci sono persone qui presenti in cui la volontà non si è ancora manifestata, lasciate che oggi la volontà divina abbia inizio in voi, che vi arrendiate al Signore, che sentiate il suo amore e sappiate: ora ti chiama, ora ti chiama, ora ti parla, ora è rivolto a te. E poi a tutti coloro che hanno già sperimentato il volere divino, possiamo dire sulla base della parola di Dio: Egli lo realizzerà, lo porterà a compimento, Egli lo compirà. E quando? Già oggi? Vediamo cosa c'è scritto qui, rileggo il versetto 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Fatemi sapere ora in quanti Dio ha già potuto realizzare questo. Fatemi vedere le vostre anime. Dio vi benedica. Alleluia, sia lodato Dio. In quanti posso vedere, in quanti concederà ancora la realizzazione? In tutti. Non può essere altrimenti, non può essere altrimenti. Dio porta sempre a termine ciò che ha iniziato. Gli uomini possono essere strappati dal loro lavoro portati alla morte, qualunque cosa essa sia. Dio porta a termine l'opera che ha iniziato. Qui si prosegue nel versetto 14, nell'ultima parte del versetto 13. E l'agire secondo il suo disegno benevolo. Solo ciò che Dio può operare in noi è gradito a Lui, solo questo. Tutte le nostre azioni sono simili all'offerta che Caino portò sull'altare. Solo ciò che Dio può operare in noi è gradito a Lui. Nel versetto 14 è scritto: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storsa e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Il mondo è contorto e noi non possiamo cambiarlo. È importante che non andiamo dietro a dottrine errate, ma che siamo fondati nella verità. E da una parte verrà la caduta e dall'altra la restaurazione, e la distanza diventerà sempre maggiore fino al giorno di Gesù Cristo. E ascoltate ciò che Paolo dice nel versetto 16 in questo contesto: tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Che anche qui da noi valga lo stesso, che tutti noi ci atteniamo alla parola della vita. Notate, non una parola di morte, ma una parola di vita, per la vita. E Paolo scrive: siamo un odore di vita per la vita. Alleluia, sia lodato il nome del Signore. Tutti coloro che erano stati predestinati da Dio alla vita eterna divennero credenti, come possiamo leggere nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Così era allora, così è oggi. Tutti coloro che erano stati predestinati alla vita eterna sono diventati credenti quando hanno udito la parola del Signore. Possa essere così anche oggi in mezzo a noi, alla gloria per il giorno di Gesù Cristo. Il giorno di Gesù Cristo si differenzia dal giorno del Signore in questo: il giorno di Gesù Cristo è il giorno del suo ritorno per prendere la sua sposa, come sposo la prende. E il giorno del Signore arderà come una fornace. Il giorno del Signore è un giorno terribile, un giorno di giudizio. Noi attendiamo il giorno grande e glorioso, il giorno di Gesù Cristo. E alcuni potrebbero stupirsi nel trovare nella prima lettera di Pietro una divergenza nel Nuovo Testamento rispetto al testo dell'Antico Testamento. Lo Spirito di Dio lo ha fatto intenzionalmente. Potete leggerlo tutti nell'Antico Testamento. Ora ve lo leggerò rapidamente come ultimo passo, se Dio vuole, nel Nuovo Testamento. È precisamente in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 20. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore. Ascoltate quello che è scritto qui: il grande e glorioso. Potete leggere tutti gli altri passaggi della Bibbia, lì si parla sempre del grande e terribile, del grande e spaventoso giorno del Signore. Vi leggo gli ultimi due versetti del capitolo 3 del libro di Malachia. In tutto l'Antico Testamento si ripete sempre la stessa cosa. Malachia 4, versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Altre traduzioni dico il terribile Tremendo giorno del Signore. Pietro dice il glorioso, perché sarà una divisione, come già disse il profeta Isaia, in un altro passo entrambi arriveranno, il mattino e anche la notte, entrambi arriveranno quasi contemporaneamente. Il giorno di Gesù Cristo, il giorno glorioso, il giorno della nostra glorificazione, il giorno in cui vedremo lo sposo della nostra anima, un giorno glorioso, ma poi arriverà il terribile giorno del Signore e verrà su tutti gli abitanti della terra. Com'è bello che lo Spirito di Dio abbia rivelato tutte queste cose in modo così glorioso già all'inizio del Nuovo Testamento, affinché ora alla fine della nuova alleanza possiamo vederle e riconoscere chiaramente nella parola del nostro Dio. Grazie al Signore per la sua parola gloriosa ed eterna. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E se questa parola di Dio rimane in te come seme divino, allora rimani con la parola di Dio che è eterna, in eterno, perché siamo diventati figli e figlie di Dio per mezzo della redenzione attraverso il sangue dell'agnello di Dio sul Golgotha. Abbiamo ricevuto la riconciliazione e il perdono. Abbiamo accolto in noi una nuova vita eterna e divina attraverso la fede in Gesù Cristo, perché noi lo abbiamo accolto ed Egli è il vero Dio e la vita eterna. Se hai Lui, allora hai il vero Dio. C'è un solo Dio ed è il vero Dio. E allora hai la vita eterna. C'è solo una vita eterna. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Chi è il Figlio ha la vita eterna. Alleluia. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Figli di Dio, fratelli e sorelle, rallegriamoci perché colui che ha iniziato porterà a compimento. Colui che ha donato il volere donerà anche il compiere. Colui che ha dato inizio porterà a termine e la fine sarà gloriosa. Sia lodato il nome del Signore nostro Dio, ora e in eterno. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore insieme. Chiniamo il capo in preghiera. Padre Celeste, Dio di ogni grazia e consolazione, Dio misericordioso, Dio d'amore, ti sei rivelato a noi in Gesù Cristo, ci hai riconciliati con te stesso, ci hai affidato il messaggio della riconciliazione, il Vangelo di Gesù Cristo crocifisso. E noi possiamo annunciarlo e testimoniare che è ancora tempo di grazia, che gli uomini sono ancora chiamati, vengono chiamati ancora. Signore, ti ringrazio di cuore per aver operato il volere divino in molti cuori. Oh Dio, così come hai posto in loro il volere, così certamente realizzerai il proseguimento e donerai il compimento per grazia, perché nessuno può venire a te se non è attratto da te. Ora veniamo insieme a te con tutti coloro che hanno alzato le mani e ti rendiamo onore con tutto il cuore. Tu ancora salvi, ancora ti manifesti, ancora attiri a te. Grazie, amato Signore, per l'opera del tuo Spirito Santo, per il tuo operare. La tua parola non ritorna a te senza effetto, ma compie ciò per cui l'hai mandata. Sii lodato e glorificato. Ti ringrazio per i miei fratelli e le mie sorelle che hanno preso la loro decisione per te, che hanno sentito che tu hai messo in loro il desiderio e lo hai realizzato attraverso il tuo Spirito, che loro e tutti noi sappiamo che tu donerai la realizzazione per grazia. Sì, tu completerai la tua opera nei nostri giorni del tuo ritorno, nel giorno glorioso di Gesù Cristo nostro Signore. O Sposo delle nostre anime, Re dei Re, Signore dei Signori, ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua meravigliosa e gloriosa presenza. Ti lodiamo, Signore Dio Onnipotente, che eri, che sei e che verrai. Sii lodato e glorificato in eterno. Il tuo nome, il nome di Gesù, sia lodato e glorificato. Signore, rivela la potenza del nome di Gesù, la potenza della parola, del sangue e dello Spirito di Dio in mezzo alla tua Chiesa. Te lo chiediamo e ti ringraziamo perché lo farai. Hai già iniziato, sia lodato e glorificato il tuo nome. Sii tu lodato in eterno. Alleluia. E tutto il popolo dica alleluia. E tutti dicono lode a Dio. Sia lodato il Signore. Alleluia. 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 Sia lodato il Signore. Noi sentiamo che il Signore è vicino a tutti noi e nel nostro mezzo. Tutti quelli che si umiliano alla sua presenza, che hanno il cuore spezzato e lo spirito umile. Egli è vicino a coloro, a loro, per rivelarsi, per salvare, per guarire, per liberare, per donare pace e gioia nello Spirito Santo. Sentiamo la presenza del Dio Onnipotente in mezzo a noi. Alleluia. Sia lodato e glorificato il Signore nostro Dio, ora e nei secoli dei secoli, o in eternità. Amen.